Eccoci qua per ascoltare quello che il Signore vuole dirci anche oggi. E a livello di introduzione è chiaro che abbiamo appena passato le feste natalizie, vero? Quindi abbiamo passato questo importante traguardo intermedio. È passata anche la fine dell'anno, è finito un anno, è finito il 2017, è iniziato un nuovo anno, è iniziato il 2018 e quindi a cavallo della fine di un anno e dell'inizio di un nuovo anno, in genere tutti quanti così si ripromettono qualcosa di buono, i famosi buoni propositi. I buoni propositi per il 2018 e penso che ognuno di noi abbia i suoi propri buoni propositi che verranno magari non tutti quanti così rispettati fino in fondo, ma è importante già cominciare a visualizzare e a memorizzare quelli che potrebbero essere questi buoni propositi. Magari per qualcuno questi buoni propositi hanno a che fare con il proprio peso specifico, potrebbe essere. Per qualcun altro i buoni propositi potrebbero riguardare il proprio carattere, il proprio comportamento, la risoluzione di dire quest'anno voglio smettere di lamentarmi e di brontolare come faccio di solito, come facevo nel 2017. Nel 2018 le cose devono cambiare, questo è un buon proposito. Altri buoni propositi potrebbero riguardare altri ambiti, magari da un punto di vista professionale o quant'altro. Ma l'inizio di un nuovo anno è anche un momento in cui si esprimono dei desideri, ci sono delle legittime aspettative, vero o non vero? Ci sono aspettative, uno dice è iniziato il 2018 e quindi mi aspetto che succeda questo. Magari lo so per una questione anagrafica, sono arrivato a 18 anni come nostro figlio per esempio, non vedo l'ora di poter prendere la patente della macchina e quindi essere indipendente. Oppure è arrivato il tempo magari che mi sposerò, il tempo in cui avremo come coppia il primo figlio, secondo figlio, settimo figlio, per dire. Quindi legittime aspettative, desideri che succeda qualcosa in questo nuovo anno. E quindi credo di poter interpretare il pensiero di tutti quanti, visto che questo è il primo culto dell'anno, e penso che dentro di voi speriate che da parte di Dio ci sia un messaggio che vi dà una spinta, una spinta verso l'inizio di questo nuovo anno, un bello spintone magari vi aspettate da parte mia come suo portavoce. Uno spintone, sapete come si fa quando siamo sulla slitta? E allora, dai, dammi una spinta, che dopo c'è la discesa, prendo velocità, fammi andare giù per questa discesa verso le benedizioni del 2018 che mi spettano. Vero? C'è questa aspettativa? Bene. Ora però io credo che sia importante anche, per quanto questo sia legittimo, restare anche un pochino con i piedi per terra, ok? E dobbiamo riconoscere, dobbiamo essere onesti, dobbiamo riconoscere che determinati problemi del 2017 non si sono risolti perché ci sono stati fuochi d'artificio nelle principali città del mondo nella notte, tra il 31 e l'1. Determinati problemi, vecchi problemi, magari sono tuttora presenti. Dobbiamo riconoscere che effettivamente il tempo passa. È passato un altro anno e quindi questo significa che passa il tempo. La parola di Dio ci dice che la nostra vita è un po' come un vapore. Un vapore. Un vapore vuol dire che è lì e poi si dissolve in un attimo. E anche questo talvolta ci turba un attimino. E quindi la transizione da un anno a un altro è anche il momento per prendere coscienza di che cosa? Di una realtà comune a tutti noi. E sapete qual è questa realtà? La realtà è che nelle nostre vite dobbiamo riconoscere che vi è la presenza di sogni infranti. Vero o non vero? Sogni infranti. Nel caso di qualcuno, pochi sogni infranti, nel caso di qualcun altro, diversi o molti sogni infranti. Questa è una realtà comune. Ma che cosa sono questi sogni infranti? Beh, possono essere dei desideri che non si sono ancora avverati. Potrebbe trattarsi di preghiere non esaudite, meglio non ancora esaudite. Potrebbe trattarsi di deserti che sembrano non finire, luoghi aridi, circostanze avverse in cui veramente siamo in grosse difficoltà e ci sembra di essere in un deserto. Questi sogni infranti potrebbero essere delle oasi nel deserto, luoghi rigogliosi dove c'è acqua, dove c'è vegetazione, oasi però delle quali magari riescono a beneficiare solo altri. E uno dice: arrivo all'oasi e già tutto esaurito, si sono bevuti tutta l'acqua. Sogni infranti. Ora, qual è la buona notizia del giorno? Perché di buone notizie vogliamo comunque darne. La buona notizia è questa, che il libro che abbiamo il privilegio di conoscere e di poter consultare è un libro meraviglioso che abbiamo a nostra disposizione e che ci dà delle chiare indicazioni su come gestire con successo le nostre vite e naturalmente su come affrontare anche eventuali sogni infranti. Sogni che si sono infranti. Qual è la condizione perché questo avvenga? La condizione numero uno è smettere di ignorare questo libro. E che cosa intendo dire con l'ignorare? Ignorare, quindi non sapere esattamente che cosa dice. Siamo chiamati a smettere di ignorare questo meraviglioso libro. E naturalmente non solo questo. Noi siamo chiamati anche a smettere di considerare questo libro una raccolta di storie magari avvincenti, magari suggestive, ma di storie che non hanno granché a che fare con il nostro presente, che non hanno granché a che fare con il nostro quotidiano, che sono sconnesse con il nostro presente. Perché fare questo è un errore comune, ma è un errore dalle conseguenze devastanti. Mai e poi mai dovremmo pensare che questo libro è stato scritto solo per delle ragioni storiche. No, questo libro è stato scritto affinché noi potessimo attingere da determinate storie per il nostro bene, per la nostra crescita e naturalmente perché la nostra vita possa essere differente e possa essere arricchita dalle esperienze di altri. Quanti sono d'accordo con me? Questo è il motivo per il quale abbiamo a nostra disposizione questo meraviglioso libro. E allora diamoci una mossa e sperimentiamo assieme quelle che sono le buone e oserei dire le attualissime buone notizie che contiene questo libro. Vogliamo leggere qualcosa insieme? Benissimo, e allora lo facciamo subito. Prendiamo Seconda Samuele, capitolo 15, Seconda Samuele, capitolo 15, versetto 30. Mi date fiducia? Ne avete bisogno. Seconda Samuele 15, versetto 30. Ce l'abbiamo? Posso leggere? No? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, via. Davide, il re Davide, saliva il monte degli ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto, a piedi scalzi, e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Che ve ne pare come inizio di anno? Vedo volti perplessi. E qualcuno magari sta pensando, ma ci stai forse prendendo in giro? No, assolutamente no. Noi abbiamo sì o no parlato di sogni infranti? Ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di aspettative tradite. Abbiamo sottointeso l'eventualità che qualcuno di noi possa aver sperimentato delle delusioni cocenti. Avete sperimentato nel 2017 delle delusioni cocenti? Penso di sì. E allora questo versetto non è così tanto fuori luogo. Benvenuti nel club. Benvenuti nel club. Un club del quale apparentemente prima di noi ha fatto parte il re Davide. Anche il re Davide ha fatto parte di questo club. Ora, qual è la nostra sfida per oggi? La nostra sfida è questa: approfittare della sua storia, della storia di Davide, di un frammento della sua vita, affinché noi si possa gestire con Cristo e in Cristo la nostra storia. Amen? Questo è il fine, questo è l'obiettivo, questo dovrebbe entusiasmarci quando sfogliamo le pagine del libro dei libri. Allora la domanda sorge spontanea: ma perché mai Davide sta salendo il Monte degli Ulivi, famoso per avere sulla sua sommità ulivi? Perché sta salendo quel monte? Tra l'altro il Monte degli Ulivi dal quale Gesù è sceso al cielo, Atti capitolo 1, e monte sul quale Gesù, nello stesso modo in cui è sceso al cielo, tornerà. Un luogo particolare. Ma come mai Davide sta salendo il Monte degli Ulivi piangendo, disperato, a piedi scalzi, a capo coperto, e con lui pochi familiari e pochi fedelissimi? Per quale motivo? Ve lo dico fra un secondo. Prima vi dico il titolo di questo messaggio. E il titolo è questo: come evitare che i sogni infranti ci infrangano? Come evitare che questo avvenga? Allora, il motivo per il quale Davide sta salendo il Monte degli Ulivi piangendo va spiegato facendo un piccolo flashback di circa 11 anni. Davide è diventato re, re di Israele, re di tutto Israele. E il Signore, dice la scrittura, lo rende vittorioso ovunque vada. Qualsiasi cosa faccia Davide, grazie al Signore, lui è vittorioso, lui riesce bene. Quindi lui è grandemente benedetto. È benedetto in ogni ambito, è benedetto in ambito personale, nella sua salute, con i suoi doni, con i suoi talenti. È benedetto in ambito coniugale, affettivo. È benedetto in ambito familiare. È benedetto in ambito economico, beh, è il re. È benedetto in ambito politico. È benedetto, lo abbiamo letto, in ambito militare. È benedetto grandemente. Ora però, come spesso accade, l'euforia del successo talvolta ci porta a compiere dei passi falsi, sì o no? Può succedere, e difatti anche lui commette un passo falso. Quindi vede una donna, una sera, una donna praticamente svestita, che si sta lavando, la vede, la desidera, ed essendo il re, se la prende, la va a far prelevare e se la prende, e con lei commette adulterio. Dopodiché lei rimane incinta, sappiamo la storia, e quindi lui che cosa fa? Lui fa richiamare il marito dal fronte. Il marito era al fronte, stava combattendo per Israele. Lo fa richiamare e spera di camuffare, diciamo così, la malefatta, facendo sì che il marito si accosti a sua moglie e che quindi 9 mesi dopo si possa pensare che il figlio che nascerà sia il legittimo figlio di questa coppia. Ma il marito torna dal fronte e proprio per il suo senso di responsabilità e di devozione verso il re dice: no, io a casa mia non ci vado, rimango qui con te, caro re. Questo gli dà da bere, cerca di ubriacarlo, questo non si muove, fedelissimo. E quindi il re deve optare per un piano B, e il piano B comprende praticamente l'omicidio, lo fa uccidere al fronte. Qual è la conseguenza di questo grave peccato di Davide? Beh, che chiaramente Dio si arrabbia con lui. Gli manda un profeta, il quale gli rivela la cosa, e che gli dice: ok, visto che ti sei pentito, sarai perdonato, ma le conseguenze del tuo peccato rimangono, e queste conseguenze, questa punizione eterna contemplerà che cosa? Delle gravi sciagure familiari. La tua famiglia sarà in qualche modo caratterizzata da sciagure, da brutte cose, da cose veramente molto brutte. E infatti, avendo Davide almeno 8 mogli, dalle quali ha avuto figli da ciascuna di queste, praticamente i primi 6 figli di Davide sono i figli di 6 mogli differenti. E quindi, avendo lui tante mogli, così come è stato predetto, i problemi familiari degenerano. E il più grave è che cosa? L'omicidio di Amnon, il suo primogenito. Questo viene ucciso, e questo omicidio è ordinato da Absalom, suo terzo genito. Ordinato perché? Perché Amnon ha visto sua sorella e sorellastra per Amnon, Tamar, l'ha desiderata, l'ha voluta, e non essendo lei sulle prime, diciamo, consenziente, l'ha violentata. E dopo averla violentata, addirittura ha avuto ribrezzo di lei. Per questo suo comportamento, Absalom lascia passare 2 anni e poi si vendica e fa uccidere Amnon. A questo punto Davide dapprima lo punisce. Punisce Absalom, allontanandolo da sé per un periodo di 3 anni. Poi, praticamente illudendosi che possa essere cambiato, che possa essersi pentito del suo comportamento, lo riammette a Gerusalemme, ma non lo vede per 2 anni. Quindi passa un lungo periodo di tempo. E poi Absalom finalmente viene riabilitato completamente. E si spera, uno dice, si è riabilitato, si è pentito di quello che ha fatto. Assolutamente no. Absalom torna a Gerusalemme e con un'astuzia diabolica prepara un sempre maggior numero di persone a una congiura per rovesciare il trono di suo padre, il trono di Davide, e quindi chiaramente toglierlo di mezzo anche a prezzo della sua vita. Ora, la sua è un'astuzia diabolica, perché lui va e lavora per 4 anni, incontrando le persone, dicendo: tu hai bisogno di ricevere giustizia? E il re è un accentratore, fa tutto lui. Avrebbe dovuto designare un delegato che si occupi della giustizia. Se fossi io a occuparmi della giustizia, le cose funzionerebbero. Ma il re non ha voluto. Attenzione, Absalom, il mandante di un omicidio, voleva fare il giudice. Follia. Però in questi 4 anni riesce a coinvolgere un sempre maggior numero di persone pronte a rovesciare il trono di Davide. Ora, la domanda: perché Davide sta salendo il Monte degli Ulivi piangendo? Ha delle facili spiegazioni. Numero uno, lui sta salendo il Monte degli Ulivi piangendo perché c'è del rimorso dentro di sé per il grave peccato che lui ha commesso, che è stato perdonato, sì, ma che comporta delle conseguenze visibili, tangibili: violenze, omicidi, odio tra i fratellastri. E in secondo luogo, Davide sta salendo piangendo, perché chiaramente c'è un figlio, Absalom, al quale lui è legato, che è pronto a fare di tutto per toglierlo di mezzo. C'è un figlio che lo odia al punto tale da avere talmente ambizione di potere da contemplare l'eventualità di arrivare a quel potere eliminando pure suo padre. Allora, ci sono dei padri presenti in sala, ma non solo, ci sono dei figli. Una cosa di questo genere è difficile da accettare, siamo d'accordo? Il tuo bambino, il tuo bebè, che eventualmente hai tenuto in braccio, che è diventato un bambino, che poi è cresciuto, è diventato un giovane adolescente, un adolescente, un giovane uomo, un uomo che è pronto a farti uccidere o a ucciderti direttamente pur di conquistare il tuo trono. È una cosa che fa davvero male, davvero molto male. E quindi il suo pianto sicuramente denota una tristezza profonda, uno scoraggiamento importante, io direi anche uno stato depressivo. Uno stato depressivo nel quale può finire chiunque, nel quale possiamo finire anche noi, in presenza di sogni infranti. A fronte, per esempio, di obiettivi che non abbiamo raggiunto, a fronte di opportunità che ci siamo persi, a fronte di errori di valutazione che abbiamo commesso, a fronte di decisioni sbagliate che abbiamo preso, mai preso decisioni sbagliate? A fronte di peccati che abbiamo commesso, a fronte di eventuali azioni impulsive che ci hanno poi portato a delle conseguenze, abbiamo agito d'impulso e ci mordiamo le mani per aver fatto così, a fronte di analisi superficiali di determinate situazioni, avremmo potuto approfondire le cose? No, ci siamo accontentati di guardare le cose da un punto di vista molto, molto superficiale. A causa di atteggiamenti rinunciatari, a causa di troppa tolleranza verso la nostra pigrizia, in particolare la nostra pigrizia spirituale, o della nostra poca disponibilità a metterci in discussione. E quindi la domanda di questa mattina, all'inizio di un nuovo anno, è: quali sono i nostri sogni infranti? Quali sono i tuoi sogni infranti? Quali sono i miei sogni infranti? Magari uno dei nostri sogni infranti ha a che fare con la vita di coppia. Uno si immaginava una vita di coppia, una vita matrimoniale in un certo modo, e poi la realtà è stata totalmente differente. Magari questi sogni infranti hanno a che fare con la vita familiare. Uno si immaginava una famiglia gioiosa, nella quale regnasse la pace, appunto lo star bene insieme. E invece, per una serie di ragioni e di motivi, le cose si sono rivelate differenti. Magari i nostri sogni infranti hanno a che fare con la nostra formazione scolastica, oppure con una specifica professione che avremmo voluto intraprendere ma che non abbiamo potuto intraprendere per una serie di ragioni. Magari i nostri sogni infranti hanno a che fare con il ministero, con il servizio. Abbiamo desiderato qualcosa e questo qualcosa non si è verificato o non si è ancora verificato. I sogni infranti possono avere a che fare con la carriera o con le disponibilità economiche. Ci siamo immaginati di poter vivere decorosamente, invece ci rendiamo conto che la realtà è una realtà nella quale abbiamo delle difficoltà oggettive da un punto di vista economico. I nostri sogni infranti possono avere a che fare con la salute, questo bene prezioso che diamo per scontato fin quando non capita una malattia. E quando capita la malattia ci rendiamo conto di cosa questo significhi. E allora ci siamo illusi di poter vivere nella salute. E poi determinate patologie, determinate malattie contraddistinguono un certo momento della nostra vita. Magari i nostri sogni infranti hanno a che fare con la solitudine. Ci siamo detti: tutto può succedermi, meno di sperimentare solitudine, meno di rimanere solo, meno di rimanere sola, e tac! È proprio quello che ti succede, per vari motivi, per varie ragioni. Ora, più passano gli anni e più queste cose, questi sogni infranti, hanno un'influenza sul nostro umore e sulla nostra attitudine. Siamo d'accordo? Più passa il tempo e più queste cose cominciano ad assumere una connotazione sempre più grande nella nostra vita. Quindi hanno influenza sull'umore, sulla nostra gioia e sulla nostra attitudine nei confronti della vita e nei confronti degli altri. E ci sono quattro modi per reagire non correttamente a fronte di situazioni di questo genere. C'è chi, per esempio, reagisce spegnendosi lentamente. Pian piano subentra la rassegnazione. E beh, questo è il mio destino. Non posso farci più niente. I sogni non si sono realizzati. Mi spengo lentamente. C'è un'altra possibilità. C'è chi infatti reagisce lamentandosi costantemente, brontolando continuamente. Questa vita è ingiusta. Questa vita non è corretta. Non meritavo quello che mi sta avvenendo. In più, si può reagire anche iniziando e smettendo mille cose alla volta. Questi sono quelli che si lanciano nell'attivismo fine a se stesso. E infine si può reagire pensando il meno possibile. Voglio pensare il meno possibile. E quindi ci si rifugia nell'alcol, ci si rifugia nelle droghe, ci si rifugia nella realtà virtuale, ci si rifugia nella passione per determinate cose che in realtà sono un po' frivole. Diciamo, per esempio, la passione per una squadra, la passione per una squadra di calcio, ad esempio, la passione per un partito politico, la passione per un hobby, la passione magari anche per una causa nobile, WWF per dirne una. Tutte cose che non sono male in sé, ma che denotano spesso la volontà di non pensare, di non confrontarsi con quella che è la realtà. Ma la domanda è: come dovrebbero reagire dei cristiani di nome e di fatto? Come dovremmo reagire noi quando siamo confrontati con dei sogni infranti? Cosa dovremmo fare? Beh, noi dovremmo fare ciò che ha fatto il re Davide a fronte dei suoi sogni infranti. E sapete che cosa ha fatto il re Davide? Il re Davide ha reagito in tre modi. Numero uno, affidando. Numero due, confidando. Numero tre, aspettando. Davide ha reagito in questo modo. Davide ha reagito affidando il problema a Dio. Davide ha reagito confidando nel Signore mediante la preghiera e mediante l'adorazione. E infine Davide ha reagito aspettando pazientemente la realizzazione del suo meraviglioso piano per la sua vita, nonostante abbia avuto tante ragioni nel frattempo di dubitare e di avere paura. Ma lui ha scelto di muoversi in questi tre ambiti. Quindi ha scelto di affidare a Dio il suo problema, di confidare in Dio e di aspettare Dio. E oggi vogliamo concentrarci su questo primo punto, quindi la sua scelta di affidare a Dio il suo problema. Sapete, durante la sua fuga da Absalom, perché lui stava salendo il Monte degli Ulivi in fuga da Absalom, durante la sua fuga il sommo sacerdote Sadoc e i Leviti si avvicinano a lui e gli dicono: Re Davide, Re Davide, sai la buona notizia qual è? È che qui con noi c'è l'arca del patto, l'arca, simbolo della presenza di Dio, l'arca che ti ha permesso di vincere tutte le battaglie, perché dice la scrittura, Dio lo rendeva vittorioso ovunque lui andasse, non lui stesso. Dio lo rendeva vittorioso. Sai la buona notizia? L'arca è qui. Noi siamo con te. Quindi puoi contare sull'aiuto di Dio. Puoi contare sulla presenza di Dio. Sapete come risponde Davide a Sadoc, il sommo sacerdote, e ai Leviti? Lo vogliamo leggere insieme. In Seconda Samuele, sempre Seconda Samuele, capitolo 15, qualche versetto prima, i versetti 25 e 26. Ascoltate bene che cosa dice Davide. Seconda Samuele, capitolo 15, versetti 25 e 26. L'avete trovato? C'è? Ok. Dice così: il re disse a Sadoc, riporta l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se mi dice, io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che egli vorrà. Così risponde Davide. L'arca, riportatela a Gerusalemme. Qui la questione riguarda me e Dio. E quello che io desidero è che sia fatta la sua volontà, non la mia. Ho bisogno che la sua volontà si compia, si realizzi in mezzo a questa situazione davvero angosciante, preoccupante, difficile. Quindi in questa intricata, tragica, dolorosa circostanza, il desiderio di Davide è uno solo: sia fatta la volontà di Dio, si compia la volontà di Dio. Perché questo è il meglio per me. E non solo per me. Questo è il meglio per la mia famiglia. E non solo per la mia famiglia. Questo è il meglio per tutto il popolo di Israele. Che il volere di Dio si compia. Che il piano di Dio si realizzi. Ora, Davide sapeva di essere il re. E verosimilmente deve aver fatto un ragionamento con Sadoc e con i Leviti di questo tipo. Sebbene io sia il re, sebbene io sia il re, è lui che mi ha fatto ungere. Dio mi ha fatto ungere. È lui che mi ha chiamato. È lui che mi ha equipaggiato, che mi ha dato doni, talenti, capacità. Sebbene io sia il re, è lui che mi ha grandemente benedetto. Sebbene io sia il re, è lui che mi ha visto fallire. Sebbene io sia il re, è lui che mi ha perdonato. Sebbene io sia il re, è lui che sta permettendo ciò che mi sta succedendo. Sebbene sia il re, è lui che ha nelle sue mani il mio destino, il mio futuro. Questo deve aver detto il re Davide. Ora, nonostante il fatto che la preghiera modello, il Padre nostro, la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, agli apostoli, nonostante il fatto che questa preghiera contenga proprio queste parole, sia fatta la tua volontà, in cielo e sulla terra. Nonostante la preghiera modello appunto contenga queste parole, la domanda che possiamo farci questa mattina è: quanti di noi hanno l'abitudine di pregare in questo modo? Quanti di noi chiedono a Dio ogni giorno: Signore, sia fatta la tua volontà nella mia vita? Quanti di noi lo fanno? Ciò che mi capita di osservare piuttosto è spesso la tendenza a pregare poco, dobbiamo ammetterlo. Non vi sto giudicando perché parlo anche per me stesso. A pregare poco, quasi niente in alcuni casi. E quello che osservo è anche il nostro darci da fare, molto, affinché si compia, si realizzi la nostra volontà, il nostro disegno, il nostro piano, il nostro progetto, il nostro sogno. Questo facciamo spesso. Come mai? Perché? Perché spesso nelle chiese troviamo persone che non sono davvero nate di nuovo, che non sono davvero nate di nuovo, nate dall'alto. Nascere di nuovo significa fare un'esperienza profonda con Gesù, significa cambiare direzione. Convertirsi significa che fino a quel momento si andava in una direzione e da quel momento in avanti qualche cosa di significativo è cambiato. Altrimenti non siamo in presenza di una reale conversione, di una simpatia eventualmente per il Signore, ma non di una reale nuova nascita dall'alto. E quindi c'è questo problema. E poi il fatto che ci siano nelle chiese, in senso generale, anche tanti credenti molto molto fragili e alquanto vulnerabili, fragili come vasi di porcellana, vulnerabili come delle bandiere, appena gira il vento la bandiera si gira, e questo certamente non ci aiuta a esternare a Dio una preghiera di questo tipo. E sapete perché spesso fatichiamo a chiedere a Dio che sia fatta la sua volontà? Per tre ragioni. In primo luogo, per cecità spirituale. Non abbiamo capito bene chi sia Dio. Non abbiamo realizzato bene chi sia Dio e quale sia il suo meraviglioso piano e il motivo per il quale siamo su questa terra. E quindi per cecità spirituale non riusciamo a vedere, ci sono ancora delle scaglie sui nostri occhi. Non riusciamo a pregare sia fatta la tua volontà, piuttosto diciamo: Signore, ho bisogno questo, sia fatta la mia volontà, dai, benedici queste mie idee, benedici. Questo chiediamo, per cecità spirituale. Il secondo motivo per il quale non preghiamo in questo modo è appunto l'egoismo, il nostro volere per noi. Siamo esseri umani e dobbiamo riconoscere che abbiamo una certa tendenza naturale proprio dentro di noi, ci viene spontaneo essere egoisti, questo è mio. E quindi per egoismo. E infine non preghiamo: Signore, sia fatta la tua volontà, per paura. Per paura. Perché temiamo Dio. Temiamo il Signore. Non è un tuono, penso che sia un aereo che sta partendo. Il giudizio di Dio. Attenzione. È un aereo. Poteva essere però. Per paura. Temiamo di chiedere a Dio che sia fatta la sua volontà perché ci diciamo: e se poi non mi piace? Questo significa che Dio non l'abbiamo conosciuto veramente. Non abbiamo ancora capito veramente fino in fondo che Lui ha solo il meglio per noi e che qualsiasi cosa Lui permetta, la permette per il nostro bene, per la nostra crescita, per la nostra edificazione e per il suo scopo eterno per la nostra vita. Siamo solo di passaggio, abbiamo detto. Siamo solo un vapore su questa terra. E allora, caro fratello, cara sorella, il primo passo per evitare che i sogni infranti ci infrangano, ci frantumino, consiste proprio nell'imitare Davide, il quale, affidando il suo dramma, un vero dramma esistenziale, affidando il suo dramma a Dio, ha affermato: eccomi, Signore, eccomi, fai di me ciò che tu vorrai. Che il Signore faccia di me quello che vorrà. Punto. Signore, sia fatta la tua volontà. Nella mia vita, non la mia, ma la tua volontà abbia il sopravvento. Amen. Questo è il primo passo Per quanto riguarda il secondo e il terzo passo, quindi il fatto di confidare in Dio e il fatto di aspettare Dio, di queste cose parleremo tra una settimana, parleremo domenica prossima. Amen? Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, vogliamo pregare e ringraziare Dio per questa parola e soprattutto per come questa parola possa attecchire nei nostri cuori. E come sapete, la più grande preghiera che possiamo innalzare a Dio è che Lui ci dia fame, sete della Sua presenza e soprattutto della Sua parola. Amen. Signore, ti benedico e ti ringrazio per questo giorno. Ti ringrazio, Signore, per il tuo essere sovrano sulle nostre vite. E in questo giorno vogliamo riconoscere la nostra totale dipendenza da te e il nostro bisogno di cercarti, Signore, quotidianamente, giorno dopo giorno. Soprattutto, Signore, quando le circostanze della vita sono difficili e non sappiamo che pesci pigliare, non sappiamo che cosa fare, Signore. Grazie perché possiamo confidare in te. Tu hai promesso che non ci avresti mai lasciato, mai abbandonato. E tu hai promesso anche che avresti ascoltato attentamente le nostre preghiere e che avresti reagito in funzione delle nostre preghiere secondo quello che è il tuo disegno, secondo quello che è il tuo piano, secondo quello che è il tuo meraviglioso proposito. E quindi, Signore, sì, cominciando da me, Signore, aiutaci a chiedere che sia fatta la tua volontà, Signore. Aiutaci a mettere le nostre vite nelle tue mani e a chiederti, a supplicarti, Signore, usa questa vita perché dia gloria al tuo nome. Usa questa vita, i talenti che mi hai dato, i doni che mi hai dato, perché diano gloria al tuo nome. Serviti di me, serviti di noi, Signore, per portare a termine il tuo meraviglioso proposito per queste zone. Dacci nuovo zelo, nuovo entusiasmo, Signore, passione per la tua parola, fame della tua parola, fame dello studio della tua parola. Signore, io voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire i tuoi figli, voglio benedire i nostri ospiti questa mattina e ringraziarti, oh Signore, perché tu sei grande, perché tu sei fedele, perché tu sei potente, onnipotente. E grazie, oh Signore, perché possiamo portare ogni nostro peso, ogni nostro fardello, ogni nostra circostanza avversa, ogni nostro sogno infranto. Possiamo portare tutte queste cose ai piedi del tuo trono e dirti, Signore, a te tutte queste cose. Grazie, Signore, per questo nuovo anno e grazie, Signore, per come tu gestirai la nostra vita in questo anno. Signore, facci camminare in quel sentiero che tu hai preparato per noi. Signore, quel sentiero è il meglio e quello vogliamo e quello desideriamo. Di questo ti vogliamo ringraziare, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.